Così pure, trovandosi colma di cadaveri, un'ampia ma unica fossa che era stata scavata vicino al lazzaretto, e rimanendo non solo in quello, ma in ogni parte della città insepolti i nuovi cadaveri, che ogni giorno erano di più, i magistrati, dopo avere invano cercato braccia per il tristo lavoro, s'eran ridotti a dire di non saper più che partito prendere. Né si vide come sarebbe andata a finire se non veniva un soccorso straordinario. Il presidente della sanità ricorse per disperato, con le lacrime agli occhi, a quei due bravi frati che soprintendevano al lazzaretto, e il padre Michele s'impegnò a dargli, in capo a 4 giorni, sgombra la città di cadaveri. In capo a 8, aperte fosse sufficienti non solo al bisogno presente, ma a quello che si potesse preveder di peggio nell'avvenire. Con un frate compagno e con persone del tribunale, dategli dal presidente, andò fuor della città, in cerca di contadini. E parte con l'autorità del tribunale, parte con quella dell'abito e delle sue parole, ne raccolse circa 200, ai quali fece scavar 3 grandissime fosse. Spedì poi dal lazzaretto monatti a raccogliere i morti, tanto che il giorno prefisso la sua promessa si trovò adempita. Una volta il lazzaretto rimase senza medici e con offerte di grosse paghe e d'onori, a fatica e non subito, se ne poté avere, ma molto men del bisogno. Fu spesso lì lì per mancare affatto di viveri, a segno di temere che ci s'avesse a morire anche di fame. E più d'una volta, mentre non si sapeva più dove batter la testa per trovare il bisognevole, vennero a tempo abbondanti sussidi per inaspettato dono di misericordia privata, che in mezzo allo stordimento generale, all'indifferenza per gli altri, nata dal continuo temer per sé, ci furono degli animi sempre desti alla carità. Ce ne furono degli altri in cui la carità nacque al cessar d'ogni allegrezza terrena, come nella strage e nella fuga di molti a cui toccava di soprintendere e di provvedere, ce ne furono alcuni, sani sempre di corpo e saldi di coraggio al loro posto. Ci furono pure altri che, spinti dalla pietà, assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non erano chiamati per impiego. Dove spiccò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza fu negli ecclesiastici. Ai lazzaretti, nella città, non mancò mai la loro assistenza. Dove si pativa, ce n'era. Sempre si videro mescolati, confusi con languenti, con moribondi, languenti e moribondi qualche volta loro medesimi. Ai soccorsi spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i temporali. Prestavano ogni servizio che richiedessero le circostanze. Più di 60 parrochi della città solamente morirono di contagio. Gli 8 noni all'incirca. Federigo dava a tutti, come era da aspettarsi da lui, incitamento ed esempio. Morta gli intorno quasi tutta la famiglia arcivescovile, e facendogli stanza a parenti, alti magistrati, principi circonvicini, che s'allontanasse dal pericolo, ritirandosi in qualche villa, rigettò un tal consiglio e resistette alle istanze con quell'animo con cui scriveva ai parrochi: «Siate disposti ad abbandonar questa vita mortale piuttosto che questa famiglia, questa figliolanza nostra. Andate con amore incontro alla peste, come a un premio, come a una vita, quando ci sia da guadagnare un'anima a Cristo». Non trascurò quelle cautele che non gli impedissero di fare il suo dovere. Sulla qualcosa diede anche istruzioni e regole al clero, e insieme non curò il pericolo, né parve che se n'avvedesse, quando, per far del bene, bisognava passar per quello. Senza parlare degli ecclesiastici, coi quali era sempre per lodare e regolare il loro zelo, per eccitare chiunque di loro andasse freddo nel lavoro, per mandarli ai posti dove altri erano morti, volle che fosse aperto l'adito a chiunque avesse bisogno di lui. Visitava i lazzaretti per dar consolazione agli infermi e per animare i serventi, scorreva la città portando soccorso ai poveri sequestrati nelle case, fermandosi agli usci sotto le finestre ad ascoltare i loro lamenti, a dare in cambio parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò, insomma, e visse nel mezzo della pestilenza, maravigliato anche lui, alla fine, d'esserne uscito illeso. Così, nei pubblici infortuni e nelle lunghe perturbazioni di quel qual si sia ordine consueto, si vede sempre un aumento, una sublimazione di virtù. Ma purtroppo non manca mai insieme un aumento, ed ordinario ben più generale, di perversità. E questo pure fu segnalato. I birboni che la peste risparmiava e non atterriva trovarono nella confusion comune, nel rilasciamento d'ogni forza pubblica, una nuova occasione d'attività e una nuova sicurezza d'impunità a un tempo, che anzi l'uso della forza pubblica stessa venne a trovarsi in gran parte nelle mani dei peggiori tra loro. All'impiego di monatti ed apparitori non s'adattavano generalmente che uomini sui quali l'attrattiva delle rapine e della licenza potesse più che il terror del contagio, che ogni naturale ribrezzo. Erano a costoro prescritte strettissime regole, intimate severissime pene, assegnati posti dati per superiori dei commissari, come abbiamo detto. Sopra questi e sopra quelli erano delegati in ogni quartiere magistrati e nobili, con l'autorità di provveder sommariamente a ogni occorrenza di buon governo. Un tal ordine di cose camminò e fece effetto fino a un certo tempo, ma crescendo ogni giorno il numero di quelli che morivano, di quelli che andavan via, di quelli che perdevan la testa, venner coloro a non aver quasi più nessuno che li tenesse a freno. Si fecero i monatti principalmente arbitri d'ogni cosa. Entravano da padroni, da nemici, nelle case, e senza parlar de rubamenti, e come trattavano gli infelici ridotti dalla peste a passar per tali mani, le mettevano, quelle mani infette e scellerate, sui sani, figliuoli, parenti, mogli, mariti, minacciando di strascinarli al lazzaretto se non si riscattavano o non venivano riscattati con danari. Altre volte mettevano a prezzo i loro servizi, ricusando di portar via i cadaveri già putrefatti, a meno di tanti scudi. Si dice, e tra la leggerezza degli uni e la malvagità degli altri è ugualmente mal sicuro il credere e il non credere, si disse, e l'afferma anche il Tadino, che i monatti e apparitori lasciassero cadere apposta dai carri robe infette, per propagare e mantenere la pestilenza, divenuta per essi un'entrata, un regno, una festa. Altri sciagurati, fingendosi monatti, portando un campanello attaccato a un piede, com'era prescritto a quelli per distintivo e per avviso del loro avvicinarsi, si introducevano nelle case a farne di tutte le sorte. In alcune, aperte e vote d'abitanti, o abitate soltanto da qualche languente, da qualche moribondo, entravan ladri a man salva a saccheggiare. Altre venivan sorprese, invase da birri che facevan lo stesso, e anche cose peggiori. Del pari, con la perversità crebbe la pazzia. Tutti gli errori già dominanti più o meno presero dallo sbalordimento e dall'agitazione delle menti una forza straordinaria, produssero effetti più rapidi e più vasti, e tutti servirono a rinforzare e a ingrandire quella paura speciale delle unzioni, la quale, nei suoi effetti, nei suoi sfoghi, era spesso, come abbiamo veduto, un'altra perversità. L'immagine di quel supposto pericolo assediava e martirizzava gli animi, molto più che il pericolo reale e presente. E mentre, dice il Ripamonti, i cadaveri sparsi, o i mucchi di cadaveri, sempre davanti agli occhi, sempre tra piedi, facevano della città tutta come un solo mortorio, c'era qualcosa di più brutto, di più funesto, in quell'accanimento vicendevole, in quella sfrenatezza e mostruosità di sospetti. Non del vicino soltanto si prendeva ombra, dell'amico, dell'ospite, ma quei nomi, quei vincoli dell'umana carità, marito e moglie, padre e figlio, fratello e fratello, erano di terrore. E cosa orribile e indegna a dirsi, la mensa domestica, il letto nuziale, si temevano come agguati, come nascondigli di benefizio. La vastità immaginata, la stranezza della trama turbavan tutti i giudizi, alteravan tutte le ragioni della fiducia reciproca. Da principio si credeva soltanto che quei supposti untori fossero mossi dall'ambizione e dalla cupidigia. Andando avanti, si sognò, si credette che ci fosse una non so quale voluttà diabolica in quell'ungere, un'attrattiva che dominasse le volontà. I vaneggiamenti degli infermi, che accusavan se stessi di ciò che avevan temuto dagli altri, parevano rivelazioni e rendevano ogni cosa, per dir così, credibile d'ognuno. E più delle parole dovevan far colpo le dimostrazioni, se accadeva che appestati in delirio andasser facendo di quegli atti che s'erano figurati che dovessero fare gli untori, cosa insieme molto probabile e atta a dar miglior ragione della persuasione generale e delle affermazioni di molti scrittori. Così, nel lungo e tristo periodo de processi per stregoneria, le confessioni, non sempre estorte, degli imputati, non serviron poco a promuovere e a mantenere l'opinione che regnava intorno ad essa. Che quando un'opinione regna per lungo tempo e in una buona parte del mondo, finisce a esprimersi in tutte le maniere, a tentar tutte le uscite, a scorrer per tutti i gradi della persuasione. Ed è difficile che tutti o moltissimi credano a lungo che una cosa strana si faccia senza che venga alcuno il quale creda di farla. Tra le storie che quel delirio dell'unzione fece immaginare, una merita che se ne faccia menzione, per il credito che acquistò e per il giro che fece. Si raccontava, non da tutti nella stessa maniera, che sarebbe un troppo singolar privilegio delle favole, ma a un dipresso che un tale, il tal giorno, aveva visto arrivare sulla piazza del Duomo un tiro a sei, e dentro con altri un gran personaggio, con una faccia fosca e infocata, con gli occhi accesi, coi capelli ritti e il labbro atteggiato di minaccia. Mentre quel tale stava intento a guardare, la carrozza s'era fermata e il cocchiere l'aveva invitato a salirvi, e lui non aveva saputo dir di no. Dopo diversi rigiri eran smontati alla porta d'un tal palazzo, dove, entrato anche lui con la compagnia, aveva trovato amenità e orrori, deserti e giardini, caverne e sale, e in esse fantasime sedute a consiglio. Finalmente gli erano state fatte vedere gran casse di danaro e detto che ne prendesse quanto gli fosse piaciuto, con questo però che accettasse un vasetto d'unguento e andasse con esso ungendo per la città. Ma non avendo voluto acconsentire, s'era trovato in un batter d'occhio nel medesimo luogo dove era stato preso. Questa storia, creduta qui generalmente dal popolo e, al dir del Ripamonti, non abbastanza derisa da qualche uomo di peso, girò per tutta Italia e fuori. In Germania se ne fece una stampa. L'elettore arcivescovo di Magonza scrisse al cardinal Federigo per domandargli cosa si dovesse credere de fatti meravigliosi che si raccontavan di Milano, e n'ebbe in risposta che eran sogni. D'ugual valore, se non in tutto d'ugual natura, erano i sogni dedotti. Come disastrosi del pari n'eran gli effetti. Vedevano, la più parte di loro, l'annunzio e la ragione insieme de guai in una cometa apparsa l'anno 1628 e in una congiunzione di Saturno con Giove. Inclinando, scrive il Tadino, la congiunzione soddetta sopra questo anno 1630, tanto chiara che ciascun la poteva intendere. Mortales parat morbos, miranda videntur. Questa predizione, cavata, dicevano, da un libro intitolato Specchio degli almanacchi perfetti, stampato in Torino nel 1623, correva per le bocche di tutti. Un'altra cometa, apparsa nel giugno dell'anno stesso della peste, si prese per un nuovo avviso, anzi, per una prova manifesta dell'unzioni. Pescavano nei libri e purtroppo ne trovavano in quantità esempi di peste, come dicevano, manufatta. Citavano Livio, Tacito, Dione, che dico, Omero e Ovidio, i molti altri antichi che hanno raccontati o accennati fatti somiglianti. Di moderni ne avevano ancora più in abbondanza. Citavano cent'altri autori che hanno trattato dottrinalmente o parlato incidentemente di veleni, di malie, d'unti, di polveri. Il Cesalpino, il Cardano, il Grevino, il Salio, il Pareo, lo Schenchio, lo Zachia e per finirla quel funesto del Rio, il quale, se la rinomanza degli autori fosse in ragione del bene o del male prodotto dalle loro opere, dovrebbe essere uno dei più famosi. Quel del Rio le cui veglie costaron la vita a più uomini che l'imprese di qualche conquistatore. Quel del Rio le cui disquisizioni magiche, il ristretto di tutto ciò che gli uomini avevano fino a suoi tempi sognato in quella materia, divenute il testo più autorevole, più irrefregabile, furono per più d'un secolo norma e impulso potente di legali, orribili, non interrotte carnificine. Da trovati del volgo, la gente istruita prendeva ciò che si poteva accomodar con le sue idee. Da trovati della gente istruita, il volgo prendeva ciò che ne poteva intendere e come lo poteva. E di tutto si formava una massa enorme e confusa di pubblica follia. Ma ciò che reca maggior maraviglia è il vedere i medici, dico i medici che fin da principio avevan creduta la peste, dico in specie il Tadino, il quale l'aveva pronosticata, vista entrare, tenuta d'occhio per dir così nel suo progresso, il quale aveva detto e predicato che l'era peste e s'attaccava col contatto, che non mettendovi riparo ne sarebbe infettato tutto il paese, vederlo poi, da questi effetti medesimi, cavare argomento certo dell'unzioni benefiche e malefiche. Lui, che in quel Carlo Colonna, il secondo che morì di peste in Milano, aveva notato il delirio come un accidente della malattia, vederlo poi addurre in prova dell'unzioni e della congiura diabolica un fatto di questa sorte, che due testimoni deponevano d'aver sentito raccontare da un loro amico infermo come una notte gli eran venute persone in camera a esibirgli la guarigione e danari se avesse voluto unger le case del contorno, e come al suo rifiuto quelli se n'erano andati e in loro vece era rimasto un lupo sotto il letto e tre gattoni sopra, che sino al far del giorno vi dimororno. Se fosse stato uno solo che connettesse così, si dovrebbe dire che aveva una testa curiosa, o piuttosto non ci sarebbe ragion di parlarne. Ma siccome eran molti, anzi quasi tutti, così è storia dello spirito umano, e dà occasion d'osservare quanto una serie ordinata e ragionevole di idee possa esser scompigliata da un'altra serie di idee, che ci si getti attraverso. Del resto, quel Tadino era qui uno degli uomini più riputati del suo tempo. Due illustri e benemeriti scrittori hanno affermato che il cardinal Federigo dubitasse del fatto dell'unzioni. Noi vorremmo poter dare a quell'inclita e amabile memoria una lode ancor più intera e rappresentare il buon prelato in questo come in tant'altre cose superiore alla più parte dei suoi contemporanei, ma siamo invece costretti di notar di nuovo in lui un esempio della forza d'un'opinione comune anche sulle menti più nobili. Se visto, almeno da quel che ne dice il Ripamonti, come da principio veramente stesse in dubbio. Ritenne poi sempre che in quell'opinione avesse una gran parte la credulità, l'ignoranza, la paura, il desiderio di scusarsi d'aver così tardi riconosciuto il contagio e pensato a mettervi riparo, che molto ci fosse d'esagerato, ma insieme che qualche cosa ci fosse di vero. Nella biblioteca ambrosiana si conserva un'operetta scritta di sua mano intorno a quella peste, e questo sentimento c'è accennato spesso, anzi una volta enunciato espressamente. Era opinion comune, dice a un dipresso, che di questi unguenti se ne componesse in vari luoghi, e che molte fossero l'arti di metterlo in opera, delle quali alcune ci paion vere, altre inventate. Ci furon però di quelli che pensarono fino alla fine e finché vissero che tutto fosse immaginazione, e lo sappiamo non da loro, che nessuno fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così opposto a quello del pubblico. Lo sappiamo dagli scrittori che lo deridono o lo riprendono o lo ribattono come un pregiudizio d'alcuni, un errore che non s'attentava di venire a disputa palese, ma che pur viveva. Lo sappiamo anche da chi ne aveva notizia per tradizione. Ho trovato gente savia in Milano, dice il buon Muratori, nel luogo sopraccitato, che aveva buone relazioni dai loro maggiori, e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi. Si vede che era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune. I magistrati, scemati ogni giorno, e sempre più smarriti e confusi, tutta, per dir così, quella poca risoluzione di cui eran capaci, l'impiegarono a cercar di questi untori. Tra le carte del tempo della peste, che si conservano nell'archivio nominato di sopra, c'è una lettera, senza alcun altro documento relativo, in cui il gran cancelliere informa, sul serio e con gran premura, il governatore d'aver ricevuto un avviso che in una casa di campagna de fratelli Girolamo e Giulio Monti, gentiluomini milanesi, si componeva veleno in tanta quantità che 40 uomini erano occupati in este esercizio, con l'assistenza di 4 cavalieri bresciani, i quali facevano venir materiali dal veneziano, para la fabbrica del veneno. Soggiunse che lui aveva preso in gran segreto i concerti necessari per mandar là il podestà di Milano e l'auditore della sanità, con 30 soldati di cavalleria, che purtroppo uno dei fratelli era stato avvertito a tempo per poter trafugare gli indizi del delitto, e probabilmente dall'auditor medesimo suo amico, e che questo trovava delle scuse per non partire, ma che nonostante il podestacco soldati era andato a riconoscere la casa e aversi halarà algunos vestigios e prendere informazioni e arrestar tutti quelli che fossero incolpati. La cosa dove finire in nulla, già che gli scritti del tempo che parlano dei sospetti che c'eran su quei gentiluomini non citano alcun fatto. Ma purtroppo in un'altra occasione si credé d'aver trovato. I processi che ne vennero in conseguenza non erano certamente i primi d'un tal genere, e non si può neppur considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza, che per tacere dell'antichità e accennar solo qualcosa dei tempi più vicini a quelli di cui trattiamo, in Palermo del 1526, in Ginevra del 1530 e poi del 1545, poi ancora del 1574, in Casal Monferrato del 1536, in Padova del 1555, in Torino del 1559 e di nuovo in quel medesimo anno 1630, furono processati e condannati a supplizi per lo più atrocissimi, dove qualcheduno, dove molti infelici, come rei d'aver propagata la peste, con polveri o con unguenti o con malie o con tutto ciò insieme. Ma l'affare delle cosiddette unzioni di Milano, come fu il più celebre, così è forse anche il più osservabile, o almeno c'è più campo di farci sopra osservazione, per esserne rimasti documenti più circostanziati e più autentici. E quantunque uno scrittore lodato poco sopra se ne sia occupato, pure, essendosi lui proposto, non tanto di farne propriamente la storia, quanto di cavarne sussidio di ragioni, per un assunto di maggiore o certo di più immediata importanza, c'è parso che la storia potesse esser materia d'un nuovo lavoro. Ma non è cosa da uscirne con poche parole, e non è qui luogo di trattarla con l'estensione che merita. E oltre di ciò, dopo essersi fermato su quei casi, il lettore non si curerebbe più certamente di conoscere ciò che rimane del nostro racconto. Serbando però a un altro scritto, la storia e l'esame di quelli, torneremo finalmente ai nostri personaggi, per non lasciarli più fino alla fine.